19.31 sul cronometro di TMV Radio, come sempre, come ogni lunedì, Francesco Benvenuti, Nicolò Ceccarini, Scanner, Giulio Dini.
Ciao Giulio, ben trovato.
Ragazzi, buonasera, siete in tinta stasera.
Sì, sì, assolutamente sì, infatti ora si va a giocare perché abbiamo la partita alle 20.45.
50 sfumature di grigio oggi,
sì,
eh?
Sì, 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 siamo solo in due, uno contro uno.
Non sono cose semplici queste.
Ah!
Attenzione, attenzione, perché il Cagliari si è salvato prima ancora della partita contro il Milan. Tra l'altro la migliore, secondo me, da quando Semplici è allenatore del Cagliari. Non so se Giulio Dini, che conosce marginalmente Leonardo Semplici, può confermare oppure no. Ecco, insomma.
È stata una cavalcata, una corsa straordinaria. Leonardo direbbe: mi chiamo Semplici, ma quello che ha fatto è tutt'altro che ordinario, anche se lo fa con una naturalezza incredibile. Io credo che bisogna dare atto a questo straordinario professionista del successo ottenuto quest'anno, ma anche dei successi di pari livello, forse addirittura, se possibile, superiori, ottenuti con la spalla. Abbiamo un grande allenatore nella nostra Serie A,
che tra l'altro ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022, quindi verrebbe da dire, è in automatico, no, che sarebbe duopo e doveroso che rimanesse l'allenatore del Cagliari per continuare questo splendido percorso che ha cominciato.
Qual è il titolo della puntata di stasera?
Ecco, lo sapevo che mi riportava subito.
Lei voglia fare giornalista.
Sì, volevo fare giornalista, però vabbè, alla fine parlerò delle riforme della FIFA, va bene lo stesso. Insomma, io ci ho provato, caro Giulio Dini, pensavo ci fosse una mezza indicazione, perché c'era Dimitri Conti pronto a dire: Dini, due punti, per me Semplici sarà l'allenatore del Cagliari l'anno prossimo. Invece niente, niente da fare.
Niente,
vabbè. Mai una gioia. Vabbè, parleremo delle riforme della FIFA, che comunque è argomento altrettanto interessante, caro Giulio, molto interessante, no?
Sì, è una cosa che quasi stona in questo periodo, no? Si sta parlando di come la FIFA intende regolare il trasferimento dei calciatori, come intende tutelare la crescita dei giovani, magari favorire lo sviluppo di campionati di secondo livello dove poterli veder crescere. E mi pare che tutti questi elementi quasi siano di segno contrario rispetto all'argomento preponderante di queste ultime settimane, no? Siamo in un periodo in cui si sta parlando, si sta dicendo che questo calcio non funziona, che dobbiamo portarlo ad un livello diverso, di trasformarlo in uno spettacolo per pochi, direi, e invece c'è la massima istituzione mondiale che anche oggi sta progettando un futuro diverso, diciamo, si rivolge ai lavoratori del calcio, alle donne lavoratrici del calcio, ai minori che saranno i lavoratori del futuro, e si preoccupa di tutelare i loro trasferimenti. Non lo trovate strano?
Cioè, anche abbastanza, lo definirei quasi un ossimoro. Però Giulio, voglio arrivarci per gradi. Prima di arrivare alla rimoludazione, definiamola così, dei prestiti, da qui a un anno circa, va detto che comunque su le comproprietà e i cosiddetti TPO, cioè i third party ownership, la FIFA è già intervenuta.
Sì, è intervenuta e forse non è intervenuta abbastanza. I third party ownership sono il caso tipico in cui, per spiegarlo agli amici che non lo sanno, il cosiddetto cartellino, i diritti sportivi, i diritti economici di un calciatore, alle prestazioni professionali di un calciatore, appartengano ad un soggetto diverso dalla società con la quale è tesserato. Cioè, il calciatore, si è sentito dire spesso, è di quella gente, è di quel fondo di investimento, e quindi si è voluto dare un taglio a questa prassi per evitare che poi questi soggetti terzi che non fanno parte del mondo del calcio poi potessero avere un'influenza forte nei campionati o anche condizionare la gestione di alcuni club, così come è effettivamente accaduto. Ci sono club che si sono affidati a dei fondi che hanno portato i calciatori e, come dire, hanno gestito insieme al club la stagione sportiva, ma anche i proventi delle prestazioni sportive dei calciatori, e questo la FIFA lo ha bandito, così come ha bandito definitivamente le comproprietà, per evitare in massima parte un palleggio, diciamo, tra una squadra e un'altra. Ricorderete queste comproprietà che si rinnovavano a volte anche a dispetto della ragionevolezza, per indurre comunque i club a prendere una decisione, anche per liberare costi magari a nuove leve. Il problema è che le comproprietà poi sono state sostituite da dei prestiti con diritto o con obbligo di riscatto. Ricorderete il caso Mbappé, che è stato trasferito in prestito con obbligo di riscatto a 145 milioni più 45 milioni di bonus, che è una vera e propria provocazione. Però sta di fatto che probabilmente si interverrà anche su queste forme, no? Di obbligo, diritto di riscatto, recompra, come qualcuno ama chiamarla. E lo stesso si sta facendo con i prestiti, per cui si doveva intervenire quest'anno, poi la pandemia ha fatto slittare anche questa disposizione, e quindi dal luglio del 2022 si dovrà cominciare a ridurre fortemente la figura del prestito. La figura del prestito che è nata con le migliori intenzioni, cioè si è cercato di permettere ai club di mandare i propri giovani, diciamo, con prospettive, magari con le prospettive migliori, a, così come si dice, a farsi le ossa presso altre squadre. Però questo strumento, come sempre succede, diciamo, poi viene abusato, è diventato un mezzo per togliere i calciatori ad altre squadre, o comunque anche per allargare un parco giocatori, un patrimonio sempre più grande, in attesa di vedere se in questo larghissimo parco giocatori magari qualcuno riesce ad affermarsi in altri contesti, per poi ritornare alla casa madre. Fenomeno questo che accade sempre più raramente, e questo è, come dire, uno dei motivi per cui la FIFA vuole intervenire, soprattutto nei confronti di quei club che hanno abusato dei prestiti, perché hanno sotto contratto un numero impressionante di calciatori, anche 100 in alcuni casi, 50 prestiti a giro per l'Europa e per il mondo. E questo è, come dire, un vizio, chiamiamolo, che abbiamo non soltanto in Italia ma anche all'estero. Ovviamente si parla di posizioni dominanti.
Allarghiamo la discussione con grande piacere qui a Scanner ad un importante dirigente del nostro calcio come Antonello Valentini. Antonello, ben ritrovato.
Ciao Antonello, ben trovato.
Buonasera
e grazie.
Grazie a voi dell'invito, buonasera.
Prego Giulio.
Antonello, il primo luglio 2022 dovremmo veder operare la limitazione dei prestiti nel nostro calcio, cioè si partirà consentendone 8, poi 6 l'anno successivo, per andare a regime andando a regime con 6 in entrata e in uscita indifferentemente, quindi si ridurranno fortemente, e questo comporterà per le società che hanno tanti giocatori sotto contratto di intervenire per tempo. Pensi che sia una manovra, un provvedimento giusto e utile?
secondo me arriva addirittura in ritardo, per carità, la situazione è molto particolare e questa norma doveva scattare quest'anno, invece, come tu hai già anticipato, è stata rinviata al 1° luglio del 2022. Finora si è fatta, scusate la volgarità, si è fatta carne di porco sui prestiti, bisogna mettere un limite, bisogna fare delle regole, avere una disciplina interna e delle regole precise. Era ora che la FIFA si muovesse e che non pensasse soltanto ai soldi dei mondiali o delle competizioni internazionali, perché attraverso i prestiti passano le vite, l'esistenza, la sopravvivenza di centinaia di ragazzi che vengono trattati come merci di scambio, come dei pacchi postali. Questo non va bene, non va bene assolutamente. Parliamo, ci riempiamo la bocca di calcio sostenibile, di umanità, di protezione dei minori, eccezioni umanitarie, le accademie private da mettere sotto controllo perché altrimenti portano dentro decine di ragazzi magari dall'Africa e li fanno dormire nelle stalle o in dei tuguri inaccettabili per poi tirarne fuori uno e gli altri nove magari si perdono chissà dove. Quindi ben venga questa decisione della FIFA e della commissione competente della FIFA, che ovviamente è una commissione come tutte le commissioni della FIFA e della UEFA, anche è una commissione che, come dire, prepara i lavori, poi ovviamente tutto sarà portato al comitato esecutivo della FIFA e insomma io spero che si faccia sul serio una volta tanto, perché finora soltanto belle parole e pochi fatti concreti.
Giulio?
Antonello, sì. Al di là di, diciamo, la spinta etica che tu hai spiegato in maniera ottimale a chi ci ascolta, pensi che se davvero si dovesse introdurre questa norma si riuscirebbe finalmente ad aprire alle seconde squadre, perché avremmo un numero veramente rilevante di calciatori da sistemare?
Senti, ti dico la verità, guarda, io ho affrontato fin da quando ero ancora in federazione questo tema delle seconde squadre, ne ho discusso tanto con Demetrio Albertini a suo tempo, perché lui aveva l'esperienza spagnola, perché un po' la Spagna è quella che ha, come dire, inaugurato questo tipo di sistema. Ti dico con molta franchezza, e credo che almeno in Italia i fatti lo dimostrino, perché soltanto la Juventus ha costituito e formato una squadra B. Io temo che in Italia questo sistema, in un paese dei mille campanili, dove c'è una grandissima conflittualità come dire, di regionale o cittadina, questo fatto delle seconde squadre, della Juventus B, del Milan B, dell'Inter B e via dicendo, forse attecchisce poco, secondo me, però il problema esiste, perché come tu stesso hai detto, quando questa norma, e speriamo, andrà a regime e bisognerà come dire, sistemare per tempo una serie di giocatori. Io spero che la Federazione Italiana, che noi ci occupiamo soprattutto di quello e ovviamente altrove fanno quello che credono, che la Federazione Italiana in questo progetto di riforma per un calcio sostenibile, di contenimento dei costi, di controllo dei budget, pensi anche a questo tipo di problema. Finora, devo dire con grande rammarico e con grande amarezza, l'Associazione Italiana Calciatori, che è tornata da poco ad avere di nuovo un vicepresidente della federazione nella persona di Umberto Calcagno, che ha preso il posto di Tommasi, l'Associazione dei Calciatori in tutta questa vicenda, in questo contesto che viviamo drammatico, difficile, anche economicamente, che viviamo da oltre un anno, ha fatto ben poco. Pensavo e speravo che volesse giocare un ruolo da protagonista e invece mi pare che faccia un po' troppo da comparsa.
Tra l'altro, ritornando al discorso delle riforme, Antonello, si sta valutando anche l'ipotesi, no, di porre dei limiti al trasferimento dei minori stranieri. Anche questa, diciamo, è...
Come dicevo prima, il problema dei minori stranieri è l'eccezione umanitaria all'articolo 19 dello status dei calciatori. Deve fare i conti però con la realtà, con i casi di vita reale, non voglio dire, dietro la scrivania, sia pure coinvolgendo i vari partner, le varie voci, è facile, è troppo facile parlare. Poi bisogna proteggere dallo sfruttamento questi ragazzi. Una delle idee che mi pare finalmente stia facendo breccia nella testa della FIFA è quella appunto di mettere sotto controllo, come ho accennato prima, le accademie private, che ora svolgono un lavoro in assoluta libertà, e ci mancherebbe altro. Non è un problema di libertà, è un problema di regole, è un problema di dignità, di rispetto anche delle persone, perché a me personalmente è capitato tante volte di vedere queste carrettate di ragazzi che arrivano pieni di speranza, ingannati spesso, o comunque illusi se non ingannati, con prospettive di Italia, il calcio, il guadagno, eccetera, e poi invece si perdono per strada. Nella migliore delle ipotesi finiscono nei campionati dilettantistici, ma parlo della migliore delle ipotesi. Molti altri veramente si perdono per strada nel senso vero e drammatico della parola.
Giulio.
È un problema anche culturale, Antonello, perché viviamo in una società nella quale, come dire, avere il figlio che gioca in una qualsiasi società professionistica di qualsiasi categoria sembra che significhi avere un'ipoteca economica per il futuro.
Sì, ma per
nella migliore delle ipotesi è un vanto incredibile. A proposito di queste sistemazioni, abbiamo prima parlato dei TPO, cioè del fatto che la FIFA ormai da qualche tempo ha bandito formalmente i TPO dopo averli tollerati per qualche tempo, chiuso un occhio, forse anche tutte e due. Tu pensi che questo fenomeno si possa definire bandito definitivamente, debellato, o che non sia possibile in realtà eliminarlo del tutto?
No, io penso che sia una battaglia giusta da combattere, che poi si arrivi a debellarlo del tutto così con la bacchetta magica non ci credo, però che si avvii anche dal punto di vista morale, anche dal punto di vista sanzionatorio, un controllo del sistema da questo punto di vista. Io credo che piano piano, e non tanto piano per la verità, si debba procedere a una regolamentazione di tutta questa materia. La FIFA facesse il suo mestiere, ha l'autorevolezza, il prestigio, l'autonomia di tutti i generi, perché tra l'altro sia, come sapete, sia la FIFA che la UEFA vivono in Svizzera, hanno le casse strapiene di soldi, quindi non hanno, come dire, i lacci, i lacciuoli delle singole federazioni nazionali che devono fare i conti con i propri clienti. Quindi la FIFA e la UEFA devono essere trainanti da questo punto di vista. Io mi auguro che una volta tanto, soprattutto la FIFA, si metta in testa di far valere la propria autorevolezza, che non riguarda soltanto l'Europa, perché noi parliamo di Europa naturalmente, ma la FIFA è la federazione mondiale, ha sotto di sé il controllo del calcio in tutti i continenti, e questo, voglio dire, deve essere, come dire, un motivo di orgoglio per la FIFA, ma anche di impegno sostanziale, non soltanto di buone intenzioni.
Antonello, a proposito di questo e anche di questa gerarchia di potere che evidentemente comporta anche delle responsabilità in un certo senso comunicative, è un discorso molto complesso, però vorrei chiederti un giudizio in particolar modo su un aspetto della questione Superlega, e cioè come valuti la comunicazione di FIFA e UEFA soprattutto nel post Superlega, per quello che è stato detto da Infantino, quello che è stato detto da Čeferin.
Senti, la storia del calcio, io ho vissuto 30 anni in federazione, ho avuto anche dei ruoli all'interno della UEFA e come direttore generale della Federcalcio ho partecipato a tantissimi congressi di FIFA e UEFA, si sono sempre odiate, FIFA e UEFA si sono sempre odiate, è stata una lotta al coltello. Io mi auguravo che nel momento in cui Infantino, che fu inventato a suo tempo segretario della UEFA da Platini, e dopo il fallimento della gestione Platini e il tracollo di quel momento, è diventato presidente della FIFA, si portasse dietro un vissuto particolare. Allora, anche sulla Superlega c'è chi sospetta addirittura che Infantino, lo abbiamo letto nei giorni scorsi, che Infantino fosse d'accordo sotto sotto, in maniera subdola, un po' come dire, subacquea col progetto della Superlega. Io credo che la UEFA non è esente da colpe se si è arrivati a questo progetto della Superlega, perché la UEFA ha negli anni scorsi quella invenzione del fair play finanziario che fu di Platini per controllare il budget delle società, quanto spendi, quanto incassi, eccetera. La UEFA negli ultimi anni l'ha fatto diventare una barzelletta. Abbiamo visto, tra l'altro, io non voglio criminalizzare nessuno, ma abbiamo visto una semifinale di Champions League quest'anno tra Manchester City e Paris Saint-Germain, che sono proprio, guarda caso, le due società sulle quali la UEFA non ha esercitato quel controllo che avrebbe dovuto esercitare in termini di fair play finanziari. Quindi da questo punto di vista io credo che la UEFA debba sì difendere il suo prestigio, la sua forza, perché rappresenta 54 paesi la UEFA, intendiamoci, non c'è soltanto l'Italia, l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, i grandi, ci sono anche i piccoli, e nel calcio, per fortuna dico io, uno vale uno ancora. Ma voglio dire, la UEFA è stata, voglio dire, corresponsabile di questo cammino maldestro che ha portato all'ipotesi di Superlega. Adesso ovviamente si difende, minaccia, ma non può fare diversamente, anche perché non sarebbe stata la Superlega la soluzione dei problemi economici, finanziari, di equilibrio finanziario del calcio, ma non sarà neanche la Super Champions, intendiamoci, quella che scatterà nel 2024 e che la UEFA ha già varato e che aumenterà il numero delle partite, il numero delle squadre. Da quest'anno parte, ad agosto parte anche la Conference League, che è la terza manifestazione, è stata, come dire, riesumata quella che una volta era la vecchia Coppa delle Coppe, quindi ci sarà una terza manifestazione. Qui si pone con urgenza drammatica il problema del calendario, perché aumentano le partite, le date, gli anni, i mesi sono sempre quelli, naturalmente aumentano le squadre, aumentano le partite, e poi bisogna un attimo fare un ragionamento sui calendari e quindi sui campionati, almeno su quelli dei paesi più come dire, importanti.
Giulio.
Sono cose che lasciano perplessi, no? Cioè, io la domanda che ti faccio è questa: stiamo parlando da un lato di gravi omissioni sul controllo delle attività finanziarie, abbiamo affrontato poco fa gli interventi della FIFA sul trasferimento dei calciatori. Addirittura ci sono provvedimenti in atto, come il divieto dei cosiddetti bridge transfers, cioè i trasferimenti ponte di calciatori che passano tre società nell'arco di 16 settimane, cioè praticamente un trasferimento mediano di comodo, o per motivi fiscali o per evitare di dover pagare parametri. Cioè abbiamo da un lato norme davvero stringenti che sembrano fatte da chi vuole effettivamente controllare e regolare questo mercato, e dall'altro delle omissioni clamorose, direi. Poi è questo che sconcerta. Tu credi che si potrà trovare un equilibrio tra questi grandissimi paradossi?
Ma guarda, si deve trovare un equilibrio, altrimenti andiamo a carte 48, tutto il sistema, non soltanto quello del calcio italiano che è già sotto pressione, ma il sistema del calcio europeo rischia di fare il botto. Quindi quella della Superlega, una soluzione disperata, nasce dalla difficoltà finanziaria di tanti club, soprattutto quelli più importanti, che inizialmente avevano i 12 che inizialmente avevano aderito. Ma la UEFA non può, voglio dire, che difendersi da questo punto di vista, perché adesso i club rimasti ostinatamente in pista sulla Superlega, io non riesco a capire soprattutto l'ostinazione e l'incapponimento della Juventus su questo, si lamentano perché la UEFA vorrebbe escluderli dalla Champions League se non facessero marcia indietro. Ma non ho capito, scusatemi, quando è stata presentata nottetempo in quella maniera veramente modesta e triste questo progetto di Superlega che comprendeva 12 tra i più grandi club europei. Uno si aspettava una conferenza stampa, una manifestazione, un'iniziativa, un discorso, non so che cosa. Beh, quando loro hanno presentato questo progetto, prevedevano ovviamente di non giocare la Champions League, perché ovviamente le date poi si sarebbero ulteriormente sovrapposte. Nel momento in cui non fanno più la Superlega perché sono rimaste in tre, le altre nove sono rientrate, come puoi pensare che la UEFA non ti escluda dalla Champions se tu non torni indietro e ti rimetti nei ranghi? Tu stesso avevi escluso di giocare la Champions per fare la Superlega. Insomma, vuol dire, ragazzi, qui bisogna un attimo fare mente locale e guardarsi, come si dice, nelle palle degli occhi, perché i furbi poi hanno vita corta e non vanno lontano.
Antonello, grazie mille, è sempre un piacere.
Ciao Antonello, a presto.
Mio, grazie, buon ciao.
Lavoro. Buonasera, grazie ancora.
Ciao, grazie ancora.
Giulio, oggi abbiamo un paio di minuti. Vorrei un attimo tornare, visto che prima abbiamo parlato anche del tentativo, insomma, della FIFA intanto di porre un limite ai prestiti, di intervenire sul numero impressionante di alcuni club tra Serie A e Premier con rose che vanno al di là dell'umana comprensione. Visto che, insomma, l'intento finale è quello della riduzione delle rose, il favorire le seconde squadre, però credo sia giusto anche provare a capire di che tempistica si può parlare. Cioè, nel momento in cui dal 1 luglio 22 si mette un limite al prestito, a tuo avviso in quanti anni si vedranno degli effetti reali su questi obiettivi che poi la FIFA stessa si è posta?
Se effettivamente dal 2023, dal campionato 2022-23, ho dovuto prendermi l'appunto, saranno consentiti massimo tre prestiti in entrata e tre prestiti in uscita, io credo che questo comporterà, a meno che non si finisca con le solite deroghe e proroghe, uno stravolgimento dell'attuale sistema. Presumo anche che in tempo, due anni direi, si dovrà ritornare ad un regime ordinario, anche se non sarà possibile rimarginare tutte le ferite della pandemia, e questo dovrà significare che il cosiddetto fair play finanziario dovrà tornare a regime e quindi i controlli dovranno diventare effettivi. Io credo che abbiamo pochi anni davanti in cui dovrebbero accadere tante nuove cose, fissare nuovi paletti. Aggiungo che l'esperienza della Superlega, se da un lato avrà favorito l'accelerazione di un torneo altrettanto competitivo o comunque un equivalente di elevata competizione, dall'altro sicuramente sarà servito da stimolo per mettere in atto tutti gli strumenti, molti dei quali sono già effettivi, per creare una base un pochino più democratica, allargare la competizione e il merito e quindi andare in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella che era l'intenzione originaria dei 12.
Giulio, grazie e a lunedì prossimo.
A lunedì prossimo.
Ciao Giulio, buona
Noi
serata.
Torniamo domani a partire dalle 17. Ciao.